Wiki Radio. Gianluca Favetto racconta i 49 racconti di Hemingway.
Ci sono certe cose per cui vale la pena di vivere. Per esempio, ok? Per me, io direi il vecchio Groucho Marx, per dirne una. Joe DiMaggio, il secondo movimento della Sinfonia Jupiter, Louis Armstrong, l'incisione di Potato Head Blues, sì, film svedesi naturalmente, L'educazione sentimentale di Flaubert, Marlon Brando, Frank Sinatra, quelle incredibili mele e pere dipinte da Cézanne, i granchi da Sam Wu, il viso di Tracy.
Proviamo a vederla così. Cominciamo da un'immagine, da Woody Allen e da Manhattan, il film del 1979. In Manhattan, Woody Allen fa la parte di un intellettuale quarantenne che si scontra con la vita, galleggia, come al solito, fra musica, letteratura, psicoanalisi e amore, insomma un autoritratto, sempre Woody Allen che fa se stesso. A un certo punto, un primo pomeriggio come questo, si stende sul divano di casa e gli viene una domanda e si esercita su una serie di elucubrazioni. Perché vale la pena vivere? E prova a darsi delle risposte, no? Fa un decalogo alla Woody Allen. Per esempio, il vecchio Groucho Marx, dice, Joe DiMaggio, Louis Armstrong, l'educazione sentimentale di Flaubert, poi ancora Marlon Brando, Frank Sinatra, poi saltano fuori i granchi di Sam Wu e il viso di Tracy. Tracy è un amore impossibile, una ragazzina. L'attrice che la interpreta a 18 anni si chiama Marielle Hemingway, sorella di Margot, che negli anni 70 è stata una delle modelle più pagate al mondo. Marielle e Margot sono le due figlie di John Hemingway, il primogenito di Ernest Hemingway. Una volta Marielle ha detto: il nonno è il mio orgoglio e il mio terrore. In sostanza ha detto: un mito è una maledizione. Ed è uno dei più grandi scrittori del Novecento. Ernest Hemingway è nato a Oak Park, un sobborgo residenziale di Chicago, nel luglio del 1899, c'entra poco con New York. Però sarà perché in Manhattan c'è suo nipote, si può fare con lui il gioco che Woody Allen fa nel film. Perché vale la pena Hemingway come scrittore, come letteratura? Per esempio, per il vecchio e il mare, e poi per chi suona la campana, e anche Festa mobile, e poi per come scrive spietato, secco, con lo sguardo limpido, e poi per l'idea messa in pratica della letteratura come vita, e poi per la sua Parigi, quella degli anni 20, quella della generazione perduta, magari anche per il suo Martini, il cocktail Martini secco, special, a dosi umane, però, e poi per Nick Adams, il suo alter ego dei racconti, e poi proprio per tutti i suoi racconti scritti in una quindicina d'anni, fra i primi anni 20 e la fine degli anni 30, raccolti in un volume pubblicati insieme con La Quinta Colonna nel 1938 in America, mentre in Italia La Quinta Colonna, che è un testo teatrale ispirato alla terza moglie di Hemingway, Martha Gellhorn, che è stata una brava corrispondente di guerra, esce per Einaudi nel 1946 e i racconti, i 49 racconti, questo è il titolo, escono l'anno dopo, il 25 novembre 1947, sempre per Einaudi, nei millenni, con la traduzione di Giuseppe Trevisani. Sono 500 pagine, due pagine di indice, una e mezza di prefazione firmata da Hemingway, che indubbiamente è un grande scrittore, un maestro di storie. Ha scritto 3-4 grandi libri, romanzi, li ho già nominati, Perché suona la campana, anche Fiesta, Dio le armi, ma uno è il libro che incarna al meglio la sua summa letteraria, accoglie e mette in mostra tutta la sua arte. E lo puoi visitare come un laboratorio, come un'officina d'arte, questo libro. Un libro che è l'enciclopedia del suo fare letteratura, della sua scrittura, un vero capo d'opera. C'è tutto lui, c'è la sua lezione, il suo talento. È il libro a cui forse è più bello abbandonarsi, non solo per la storia che racconta, che poi sono tante, 49 appunto, ma per i diversi modi con cui racconta le tante storie. Per dirla un po' secca, sbrigativa, se vuoi conoscere Hemingway, parti da qui, oppure qui finisci, nelle pagine dei 49 racconti. Non è un libro aggirabile, è in Italia, è appunto arrivato in libreria il 25 novembre 1947, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale.
Oltre le dolcezze dell'Arisbar e le tenerezze di Zanzibar, c'era questa strada. Oltre le illusioni di Timbuktu e le gambe lunghe di Babalu, c'era questa strada. Questa strada zitta che vola via come una farfalla, una nostalgia, nostalgia al gusto di Curaçao. Forse un giorno meglio mi spiegherò. Za 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 za. E allora, Monsieur Hemingway, ça va?
Con Hemingway il problema non sono i suoi libri, non è la sua letteratura, non sono i 49 racconti, che sono una miniera di bellezza, dove peschi quasi a ogni pagina una pepita. Sono proprio un posto dove stai bene con le vicende narrate, con i personaggi. È una lettura che ti rende felice. E varia, sono, perché sono scritti in anni diversi, sono di taglio diverso, hanno piglio, anche sapori diversi, non lo stile. Lo stile rimane inconfondibile, asciutto, scabro, pochi aggettivi, vocabolario quotidiano, grande capacità di dare immagine e non spiegazione, nessuna spiegazione, anche i pensieri dei suoi personaggi diventano fatti, diventano azione, nessun moralismo. E però con la sua scrittura lui scava fino in fondo, fino dentro il dolore dell'uomo, l'inadeguatezza, il suo incontro-scontro, anche qui molto americano questo tema, con la natura. Sono storie di coraggio, orgoglio, sono storie di sconfitta, ama le storie degli sconfitti, e quasi sempre sono storie anche di morte. Ecco, il problema con Hemingway non è con la morte o con ciò che scrive, il problema è con la vita, la sua vita. È un problema che ha avuto lui, ed è un problema che anche chi lo legge a distanza di anni, no? 60, 80, 90 anni dopo che lui l'ha vissuto. Una vita che non è nascosta dietro gli alberi, no? Ma sta nel bel centro di una piazza, illuminata bene, sotto i riflettori, in mezzo alla corrente, esibita, una vita macista, gonfia di eccessi, se così si può dire. In effetti si può dire, sempre sugli scudi, sempre a petto in fuori. Tanto poco di retorica c'è nelle sue pagine, e invece tanta abbonda nella sua vita, non solo a causa sua, di come la conduceva con questo alone eroico, ma anche per le chiacchiere che mezzo mondo ha fatto intorno agli avvenimenti che lo hanno visto protagonista. E poi c'è il gran bere, le quattro mogli, gli amori, la guerra, i safari, le corride, le polemiche letterarie, gli incidenti. Un uomo mortificato dagli incidenti, umiliato da questi incidenti automobilistici, aerei, poi anche dalle cadute, insomma, che gli hanno segnato il fisico, che lui considerava invincibile. E poi il troppo successo. E che quando leggi Hemingway, vale per tutti, dovresti fare i conti con quello che ha scritto, non con tutto il resto. Dovresti stare lì con le sue parole, le descrizioni, i dialoghi, che sono già abbastanza, sono tutto, e lasciar perdere la vita. Di fronte a un'opera, a un testo letterario, la vita è un dettaglio, non dico che non influenzi, anzi, però la vita è altrove, anzi, la letteratura è altrove. Prende spunto dalla vita, parte dalla vita, nel caso di Hemingway, ma è altro. e la vita rimane un pettegolezzo a latere. Non dico in termini critici, in termini di analisi, dico quando tu, lettore, ti giochi la tua partita con un libro, un romanzo, un racconto. Devi essere lì, non con le tue idee sull'autore, ma con la carne dell'autore. La carne dell'autore sono le sue parole. Nel nostro caso sono Breve, la vita felice di Frances McComber, Le nevi del Kilimangiaro, Su nel Michigan, Colline come elefanti bianchi, Campo indiano, Un posto pulito illuminato bene, Lettera di una lettrice, che sono alcuni racconti dei 49 racconti. E naturalmente la carne di Hemingway, compresi ossa, sangue, capelli, occhi, faccia, la trovi nei suoi romanzi, appunto Dio le armi, Perché suona la campana, Fiesta, Il vecchio e il mare, che è una sorta di Moby Dick ridotto all'osso, con un Marlin al posto della balena e il vecchio Santiago al posto del capitano Haka.
Questo è uno dei migliori locali di Parigi. Fanno un whisky sour alla dinamite. Bonsoir tout le monde.
Un bouteille de bourbon, s'il vous plaît.
Ossequi e omaggi. Vogliate perdonarmi, ho mescolato malto e grappa. Dunque, vi presento uno scrittore. Gil, giusto?
Gil Pender.
Sì.
Hemingway?
Ti è piaciuto il mio libro?
Piaciuto? Io adoro. Adoro tutto il suo lavoro.
Sì, è un buon libro perché è onesto come libro. Ed è quello che la guerra fa agli uomini. E non c'è niente di bello e nobile nel morire in mezzo al fango, se non muori con grazia. E allora non è solo nobile, ma coraggioso.
Hai letto il mio racconto? Che ne dici?
Sì, ha uno stile non male, ma non è conclusivo.
Sapevo che l'avresti odiato.
Ma tesoro, sei troppo sensibile.
A te è piaciuta la mia storia, ma lui mi odia.
Per favore, vecchio mio, mi rendi le cose estremamente difficili.
Mi sento nervosa. A un tratto detesto l'atmosfera che c'è in questo posto. Oh, dove stai andando?
A fare riunirsi con un amico nel Saint-Germain.
Ah, lui se ne va a Saint-Germain, io vado via con lui.
Zed, amore,
se vuoi resta pure qui a bere con lui, io me ne vado col Toreador.
Beh, me la riporti a un'ora ragionevole?
Ti farà diventare pazzo quella donna.
È eccitante. E ha del talento.
Questo mese la scrittura, l'altro mese era qualcos'altro. Tu sei uno scrittore, ti serve tempo per scrivere, non ti servono queste pagliacciate. Ti sta distruggendo perché in realtà è una tua rivale, non sei d'accordo?
Io?
Parla per Dio, non credi che il mio amico stia commettendo un tragico errore?
Ecco, io non conosco i Fitzgerald abbastanza.
Sei uno scrittore, sai osservare, ci hai passato tutta la sera.
Si può evitare di discutere la mia vita privata in pubblico?
Lei è gelosa del suo talento.
Mi dispiace.
Lui ha molto talento, raro. Ti piace il suo lavoro? Parla liberamente.
Smettila.
Ti piace Mark Twain?
Io vado a cercare Zelda. Non mi va di saperla in giro con quello spagnolo.
Posso? Sì, veramente sono un grande fan di Mark Twain. Io credo che si possa addirittura sostenere che tutta la moderna letteratura americana derivi da Huckleberry Finn.
Tiri di box?
No. Cioè io... No, direi di no.
Che stai scrivendo?
Un romanzo.
Di che parla?
Di un uomo che lavora in un negozio nostalgia, di questo parla.
Che diavolo è un negozio nostalgia?
È un posto dove vendono cose vecchie, cimeli, e c'è la trava terribile.
Nessun soggetto è terribile se la storia è vera, e se la prosa è chiara e onesta, e se esprime coraggio e grazia nelle avversità.
Senta, io le posso chiedere il più grande favore del mondo? No, non ci riesco.
Di che si tratta?
Lo leggerebbe?
Il tuo romanzo?
Sì, è sulle 400 pagine e io sono in cerca di una, come dire, opinione.
La mia opinione è che lo odio.
Ma non l'ha nemmeno letto.
Se è brutto lo odio perché odio la brutta prosa. Se è buono sono invidioso e lo odio ancora di più. Non chiedere mai il parere di un altro scrittore.
Sì, è solo che... Beh, lo sai che cos'è? Trovo molto difficile fidarmi di qualcuno che mi dia un giudizio.
Gli scrittori sono competitivi.
Io non potrei mai essere competitivo con lei.
Tu ti annulli troppo, non è da uomo. Se sei uno scrittore, definisciti il miglior scrittore. Ma non lo sai finché ci sono io, a meno che non ti metti i guantoni e chiariamo la cosa.
No, non è il caso.
Non leggerò il tuo romanzo, ma senti che cosa farò.
Sì?
Lo porto a Gertrude Stein.
Cosa?
È l'unica di cui mi fidi per il mio lavoro.
Lei fa vedere il mio romanzo a Gertrude Stein?
Dammelo.
Glielo devo portare.
Lei torna dalla Spagna domani.
Perfetto, io lo vado a prendere. Io devo... Non le so dire quanto io sia eccitato. Questa cosa mi elettrizza talmente da far battere il mio cuore all'impazzata. Ok, ok, lo vado a prendere e torno subito.
Bene, dove vuoi che ci metta la faccia uno scrittore se non in quello che scrive? Ed Hemingway in questo è esemplare. In tutto quello che scrive ci mette la faccia, e non solo quella, ci mette corpo e passione, e anche ci mette il suo dolore, che poi, diciamo, è protetto, è ovattato, in qualche modo, da tanto vitalismo. Ma lì il cuore, il nocciolo duro è il dolore. Fra l'altro ha una bella faccia, Hemingway. Se lo guardi in viso, se gli guardi il viso in una delle tante fotografie che lo ritraggono, viene in mente un attore, un personaggio da romanzo. C'è una foto scattata in Michigan negli anni 10 che sembra una foto che sembra una pagina di Mark Twain o Jack London. Avrà 16 anni Hemingway, è sdraiato a terra al limite di un bosco, la testa è appoggiata a un grosso ramo, ha un cappellaccio, una specie di cuffia abbassata sugli occhi, il broncio è evidente anche per la mascella forte che lui ha, no? Ha le mani sulla pancia, le gambe piegate, ginocchi in alto, piedi a terra infilati in un paio di scarpe bianche che sono in primo piano. Una foto con l'odore della nostalgia, del tempo in cui tutto sembra possibile, quello dell'adolescenza, della prima giovinezza, e si percepisce la vita in quel tempo lì, no, come un torrente di primavera, inarrestabile. E poi arriva la Grande Guerra. Dopo essere stato ferito a Fossalta di Piave, in Italia, la notte dell'8 luglio 1918, Hemingway ha 19 anni, era nella Croce Rossa, aiutava in trincea, è stato ricoverato in ospedale a Milano, scrive una lettera ai genitori. È l'ottobre 1918. Morire è una cosa molto semplice, dice. Ha guardato la morte in faccia e lo sa. E poi confessa. Meglio sarebbe morire nel periodo felice di una giovinezza non ancora delusa, svanire in un lampo di luce, piuttosto che assistere all'invecchiamento del proprio corpo e al disgregarsi delle illusioni.
La nostra missione era di prendere la collina, eravamo in 4, 5 se uno conta Vicente, che però aveva perso una mano per una granata e non poteva più combattere come quando l'avevo conosciuto. Ed era coraggioso e giovane. E la collina era fradicia dopo giorni di pioggia e scivolava giù verso una strada. E c'erano parecchi soldati tedeschi sulla strada e l'idea era di mirare al primo gruppo e se la nostra mira era giusta di riuscire a trattenerli.
Ma aveva paura?
Di cosa?
Di essere ucciso.
Non scrivi mai bene se hai paura di morire. Tu ce l'hai?
Sì, io sì. Direi che forse è la mia paura più grande.
Beh, è una cosa che a tutti prima di te è successa e a tutti succederà.
Lo so.
Hai mai fatto l'amore con una vera meraviglia di donna?
Ecco, la mia fidanzata è parecchio sexy.
E quando fai l'amore con lei, senti una vera e bellissima passione, almeno per quel momento dimentichi la paura della morte?
No, questo non succede.
Io penso che l'amore vero, autentico, crei una tregua dalla morte. La vigliaccheria deriva dal non amare o dall'amare male, che è la stessa cosa. E quando un uomo che è vero e coraggioso guarda la morte dritta in faccia, come certi cacciatori di rinoceronti o come Belmonte, che è davvero coraggioso, è perché ama con sufficiente passione da fugare la morte dalla sua mente, finché lei non ritorna, come fa con tutti. E allora bisogna di nuovo far bene l'amore. Devi pensarci.
È un uomo di geografie, Hemingway, di viaggi, talvolta anche di semplici spostamenti, come se si spostasse di luogo in luogo per cercare aria. Cercava scrittura, non tanto vita. È nella scrittura che trovava il suo senso, nel raccontare. È lì che trova il suo destino uno come Hemingway. Raccontare per iscritto, con un lavoro da artigiano della penna, no? Perché scrivere è far durare, dare forma, cioè dando forma fai durare. Forse scappava. Se scappava, scappava non da qualcosa, ma scappava verso qualcosa. Allora, tanti luoghi, io mi sono fatto una mappa dei luoghi dove ha vissuto e dove ha scritto, una mappa che viene fuori così e funziona anche un po' da scheda biografica. Allora, c'è Oak Park, Chicago, dove nasce nel 1899. Il padre è un medico, appassionato di caccia e pesca. La madre è una contralto, una cantante lirica, ma mancata. C'è l'Alto Michigan, dove passa le vacanze fino ai 18 anni, e qui vengono fuori molti racconti, soprattutto quelli di Nick Adams. C'è Kansas City, nel Missouri, dove si trasferisce dopo il diploma, rinuncia all'università, vuole fare il giornalista e trova lavoro come redattore al Kansas City Star. Poi c'è la Grande Guerra, che è proprio un paese. La Prima Guerra Mondiale, che per lui vuole dire Veneto, il Veneto, Vicenza, Schio, il Pasubio e poi Milano, dove è ricoverato. E ritorna più volte nei diversi anni in questi luoghi. E da qui, a suo tempo, viene fuori Addio alle Armi. Poi c'è Parigi, c'è tantissima Parigi. In differenti periodi anche Parigi, quella formativa, decisiva degli anni venti, dove conosce Joyce, Gertrude Stein, Ezra Pound, e poi si fa amici Fitzgerald, Dos Passos, e da questo mondo viene fuori nel 1964, pubblicato postumo, Festa mobile. Poi c'è la Spagna, ci sono le corride, c'è Pamplona con la festa di San Firmin, molta Spagna anche qui, e da questa terra viene fuori Fiesta nel 1926, il cui titolo originale era Il sole sorge ancora, e poi nel 1940 Per chi suona la campana, che è stato scritto l'anno prima a Cuba. C'è Key West in Florida, dove terrà la sua barca, il Pilar, un luogo di buona scrittura, da cui viene fuori Avere e non avere. Poi ci sono i safari in Africa, da cui Verdi colline d'Africa, è un paio di buoni, ottimi racconti. Poi c'è Cuba, dove risiede, scrive molto bene, dice, dove scrive Il vecchio e il mare, con cui vince il premio Pulitzer nel 1953, e l'anno dopo vince il Nobel per la letteratura nell'ottobre 1954. Lui dirà che è troppo tardi, non è nelle condizioni fisiche per andare a Stoccolma e ritirare il premio, sta già male. Tuttavia è sempre in spostamento, viaggia continuamente, ancora Parigi, ancora Italia, nord e sud Italia negli anni 50, altra Africa, altre corride, ma il fisico comincia a cedere e gli capitano una serie di cadute, incidenti incredibili. Alla fine c'è il rifugio di Ketchum, in Idaho, dove il 2 luglio 1961 si spara con un fucile a due canne. Era una domenica mattina, aveva 62 anni, si era sposato 4 volte, ha avuto 3 figli, da un anno almeno affogava in continue crisi maniaco-depressive, era stato ricoverato più volte, sottoposto anche ad elettroshock. Ad aprile del 61 tenta già il suicidio, lo ricoverano di nuovo, viene dimesso il 26 giugno, clinicamente guarito. 6 giorni dopo si spara, suicida come il padre, che si era sparato nel 1928, come anche una sorella, come anche un fratello, come poi la nipote Margot, che si è tolta la vita il 2 luglio 1996, esattamente 35 anni dopo il nonno. Il vecchio e il mare è l'ultimo vero libro che ha scritto, straordinario. Poi negli ultimi 8-9 anni è come se non ci fosse più stato lo scrittore, resisteva il personaggio, il relitto del personaggio. All'inizio del Vecchio e il mare c'è un autoritratto folgorante, un autoritratto doppio, con un Hemingway vecchio e un Hemingway giovane, uno di fronte all'altro, proprio nelle prime righe, proprio l'inizio, sentite qui. Era un vecchio che pescava da solo su una barca a vela nella corrente del Golfo ed erano 84 giorni ormai che non prendeva un pesce. Nei primi 40 giorni lo aveva accompagnato un ragazzo, ma dopo 40 giorni passati senza che prendesse neanche un pesce, i genitori del ragazzo gli avevano detto che il vecchio era decisamente e definitivamente salao, che la peggior sfortuna. E il ragazzo aveva ubbidito ed era andato in un'altra barca che prese 3 bei pesci nella prima settimana. E poi ci sono delle altre righe che fotografano lo stato d'animo di Manolin, così si chiama il ragazzo, nei confronti del vecchio Santiago. E a me viene in mente come se Nick Adams, quello dei racconti, cioè l'Hemingway giovane, guardasse l'Hemingway invecchiato, malato, stanco, senza più futuro. Dice, era triste per il ragazzo vedere arrivare ogni giorno il vecchio con la barca vuota. E scendeva sempre ad aiutarlo a trasportare o le lenze addugliate o la gaffa e la fiocina e la vela serrata all'albero. La vela era rattoppata con sacchi da farina e quando era serrata pareva la bandiera di una sconfitta perenne. E però il finale è bellissimo. C'è un dialogo fra il ragazzo e il vecchio, che è riuscito finalmente a catturare da solo il magnifico Marlin che cercava, ma era immenso e quindi ha dovuto tenerlo fuori dalla sua piccola barca, e i pescicani gliel'hanno sbranato a pezzo. E così Santiago se ne ritorna ancora una volta mani vuote, sconfitto. Le ultime 3 righe sono tutto Hemingway. In cima alla strada, nella capanna, il vecchio si era riaddormentato. Dormiva ancora bocconi e il ragazzo gli sedeva accanto e lo guardava. Il vecchio sognava leoni. a Cuba, in Messico, dov'era, nella corrente del Golfo, sognava leoni.
E allora, monsieur, amico, ça va mieux?
Sogna leoni anche Francis Macomber, il protagonista del racconto che apre i 49 racconti, uno dei più belli, ambientato in Africa durante un safari. Tre i protagonisti: Macomber, che è un americano ricco, sua moglie, con cui le cose non vanno granché, e una guida bianca, un certo Wilson. Di fronte a un leone, Macomber è scappato prima, poi però si riscatta, ma il suo riscatto, proprio il suo riscatto, lo porta a essere ucciso. È un racconto bello, amaro, che concentra tutta l'idea di felicità e di rinascita, felicità e rinascita, in un unico istante. Spesso nei 49 racconti è così, come nella vita. Nell'introduzione ai 49 racconti, Hemingway dice che i primi quattro sono gli ultimi che ha scritto. E quindi, breve la vita felice di Francis Macomber, la capitale del mondo, le nevi del Kilimanjaro, un altro splendido racconto, e Vecchio al ponte, ambientato in Spagna, sul delta dell'Ebro, con attorno un paesaggio che sembra Africa. È proprio l'ultimo, Vecchio al ponte, l'ultimo che ha scritto e lo ha telegrafato da Barcellona nell'aprile del 1938. Il primo racconto, invece, è del 1921. Si intitola Su nel Michigan ed è stato scritto a Parigi ed è uscito nel primo libretto che Hemingway ha pubblicato, proprio a Parigi, nel 1923, Three Stories and Ten Poems, le 10 poesie sono dimenticabili, i 3 racconti invece vanno già bene, oltre a Su nel Michigan, sono Fuori stagione e Il mio vecchio. Più o meno riusciti, con le sue imperfezioni, per me i 49 racconti è un libro perfetto. Scrive sempre nella prefazione Hemingway, e questa è la sua idea di letteratura, di scrittura, di letteratura che pesca dalla vita, che si fa vita. Andando dove dovete andare, facendo quello che dovete fare, vedendo quel che vi tocca vedere, lo strumento che usate per scrivere si rovina e si smussa. Ma preferisco che sia smussato e dovergli ridare forma e affilarlo di nuovo sulla mole, sapendo di avere qualcosa da scrivere, anziché averlo lucido e brillante e non avere niente da dire, averlo liscio e ben oliato ma inutilizzato in un cassetto. Adesso è necessario tornare a lavorare di mola. Mi piacerebbe vivere tanto da poter scrivere altri 3 romanzi e 25 racconti. Ne so di quelli buoni. La prefazione è datata 1938. È certo che ne sapeva di quelli buoni. Hemingway è uno di quegli scrittori che insegnano a scrivere e insegnano a guardare. Ti danno un modo di guardare il mondo. Poi tu puoi avere i tuoi giudizi su quello che osservi, puoi avere il tuo stile nello scrivere, nell'interpretare le cose, i fatti. Non è che ti devi appiattire su di lui, ma lui insegna a tenere lo sguardo diritto, la schiena diritta, insegna a leggere, ti forma come lettore. Impari a leggere i libri e il mondo per l'immaginazione che puoi coltivare, così ti arricchisci, ti attrezzi per la vita, per quello che verrà. E l'immaginazione è quello che salva. Nei 49 racconti, uno di quelli con protagonista Nick Adams, uno di questi si intitola Campo Indiano. È uno dei primi di Hemingway, è del 1924, Hemingway ha 25 anni, è bellissimo, sono 4 pagine. Il padre di Nick, che è medico, lo porta ad assistere a un parto cesareo in un campo indiano. C'è un lago, c'è un'operazione difficile, sera, notte, poi arriva l'alba, succede una cosa inaspettata, tragica, e allora finisce così. Il padre attraversano il lago, di nuovo ritornano nell'alba il padre e Nick, ma anche leggendo tutto Hemingway ti viene in mente con questo finale che scrivere non sia altro che arginare la morte, cioè metti parole sulla carta come se mettessi fuochi attorno al campo perché la morte non si avvicini. Ecco come finisce Campo Indiano. In quell'alba sul lago, seduto a poppa della barca mentre suo padre remava, Nick aveva l'assoluta certezza che non sarebbe morto mai.
Il 25 novembre 1947 escono per la prima volta in Italia, editi da Einaudi, i 49 racconti di Ernest Hemingway. Gianluca Favetto l'ha raccontato a Wikiradio.
a cura di Federica Barozzi e Loredana Rotundo, con Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.